Eccoci ancora alla scoperta della nostra città, un vero e proprio museo a cielo aperto, come recita il titolo di questa trasmissione. Le nostre esplorazioni nel centro storico sono ideate dal nostro animatore Loris Ramponi.
Salve a tutti!
È qui con noi, come avete sentito anche questa domenica. Tu giochi sempre sull'effetto sorpresa, ci inviti a passeggiare all'interno del ring cittadino, ma spieghiamo ai nostri ascoltatori come funziona questo effetto sorpresa. Cosa dici?
Allora, questi itinerari sono un po' come un gioco. Gli ascoltatori dovranno seguire la descrizione della prima parte della trasmissione, all'inizio sempre misteriosa, per cui non citeremo i nomi delle vie, i nomi dei monumenti, dei palazzi, e tentare di scoprire dove potremmo essere.
Ma non sarà facile, meglio ricordarlo subito. E chi ci ascolta dovrà essere un po' paziente.
Proprio così, ma poi, nella seconda parte della trasmissione, tutti i dubbi svaniranno quando l'itinerario verrà rivelato in ogni dettaglio. Ma le sorprese non finiscono qua.
Cosa ci dobbiamo attendere ancora? Non bastano le perplessità che sorgono quando ci fai camminare tra le vie senza citare i nomi e luoghi, cercando di riconoscerle solo attraverso le tue parole?
Ma sarebbe ripetitivo accontentarsi di un tragitto senza nomi, ci vuole qualcosa di più. Ti ricordi? Abbiamo già collaudato diversi percorsi, anche quelli che abbiamo intitolato Oltre il ring cittadino, perché si spingono oltre gli abituali confini dei nostri tragitti, ma ci sono anche gli itinerari destinati alle famiglie e ai giovanissimi. Abbiamo anche iniziato percorsi diversi dei nostri classici itinerari, che sono già una decina.
E vuoi dire quelli che abbiamo intitolato Ritorno al museo?
Sì, perché in un museo ci si può andare più volte, ma per convincerci a farlo occorrono proposte nuove, itinerari sempre diversi, oppure nuove esposizioni.
Di solito facciamo delle visite anche nelle mostre temporanee allestite in città.
Hai fatto bene a ricordarlo. Aggiungiamo inoltre che le registrazioni delle puntate precedenti sono disponibili sul sito www.tesorivicini.it, così i nuovi ascoltatori, se saranno stati incuriositi, sanno di poter riascoltare tutto ciò di cui stiamo parlando e scoprire i nostri potenti mezzi tecnologici.
Ti riferisci alla nostra macchina del tempo alimentata ad energia solare?
Ah, non solo quella. Oggi aggiungeremo la possibilità di vedere oltre l'invisibile.
Cioè mi fai vedere cose vicine e piccolissime o quelle che sono lontanissime? Non dirmi che durante le nostre passeggiate dobbiamo portare con noi microscopio e binocolo.
Ah, perché no? Col binocolo possiamo scorgere in lontananza dei curiosi dettagli quando siamo in qualche punto panoramico. Ma preferisco suggerire di allargare la nostra immaginazione. Penso che potremmo chiamare questa novità Brescia Raggi X.
Ricordo che ne avevi fatto cenno. Oggi è la volta buona per proporre questa novità?
Sì, cerchiamo di vedere la stanza che c'è oltre il muro che stiamo costeggiando, immaginando l'interno dell'edificio accanto al quale stiamo camminando.
E da dove iniziamo?
Come al solito, si parte con una sorpresa.
E sarà assai difficile capire in quale stanza dobbiamo immaginare di trovarci. Comunque, proviamoci. Allora, che cosa c'è oltre il muro che possiamo attraversare con la nostra immaginazione?
Siamo in un luogo dove la parola prezioso è d'obbligo. È incredibile quanti oggetti di valore si trovino oltre quello che appare come un semplice muro.
Ci troviamo in una delle strade principali della città?
Quello di oggi non fa parte dei percorsi più frequentati, non siamo lungo le vie dei negozi più ammirati.
Allora vuoi farci aprire gli occhi come se vedessimo ai raggi X, però devi dirci cosa troviamo nella stanza misteriosa, oltre il muro, dove ci vuoi accompagnare?
Vedremmo una moltitudine di piccoli oggetti che giocano con la luce, ci raccontano molte storie e ci fanno vedere divinità e personaggi, anche mitologici. Ci sono ad esempio Giunone e Minerva, ma c'è anche Ercole.
È impegnato in una delle sue celebri fatiche?
Lo vediamo mentre rapisce una fanciulla. Tra le figure della stanza misteriosa i personaggi femminili sono i più numerosi. C'è un'imperatrice con le sembianze di una vittoria coronata dall'oro, 9 muse, 2 divinità femminili e una testa di donna.
Direi che ci descrivi proprio un luogo molto affollato. Ho contato 16 personaggi, chissà dove si trovano, ma non ci sono figure maschili?
C'è il busto di un filosofo, un imperatore e un altro ancora raffigurato con le vesti di Marte.
Siamo arrivati a quasi 20 personaggi. Nessun animale da annoverare in questo lungo elenco?
No, ci sono anche quelli, ad esempio delle capre che trainano un carro, un'aquila ed anche un celebre cavallo, di solito rappresentato con le ali.
E immagino sia Pegaso.
Naturalmente sì, Pegaso è qui raffigurato insieme a 3 ninfe.
In totale hai citato 26 figure. Sono proprio tante e chissà dove si nasconderanno. Altro da aggiungere tra volti femminili, figure maschili, divinità e animali?
All'elenco possiamo aggiungere anche una sfinge.
E così siamo arrivati a quota 27. Siamo certi che l'elenco è finito?
Niente affatto. Se cambi angolazione vedrai un'altra ricca serie di figure.
Devo spostarmi ad osservare sull'altro lato?
Sì, devi metterti dalla parte opposta a quella dalla quale abbiamo iniziato a guardare. Così ti apparirà un altro animale fantastico. Di nuovo un'aquila, due putti e altri 8 personaggi. Più un triplice ritratto.
Accidenti, ma che stanza affollata! Possibile che non mi venga in mente nulla? Beh, sembra un tesoro.
Adesso hai usato proprio la parola giusta.
Mi sembra proprio uno di quei luoghi ricchi di storie e di incredibili tesori. Chissà quanti saranno gli oggetti preziosi in questa stanza.
E potevano essere molti di più se le vicissitudini del passato non avessero obbligato le persone a disfarsi di alcuni oggetti conservati in questa stanza.
Perché sono andati persi?
Quando mancavano i quattrini, qualche oggetto è stato venduto. Qualcun altro è sicuramente andato perduto, forse rubato, chissà.
Mi rimane il dubbio della luce. Avevi detto che ciò che immaginiamo di vedere gioca con la luce. Cosa intendi dire?
È la superficie di questi oggetti che gioca con la luce. I raggi luminosi rimbalzano, deviano, risaltano i colori, evidenziano questi oggetti. A volte ce li presentano in un modo diverso.
Ma come facciamo a capire qual è il muro oltre il quale si trovano tutti questi personaggi? C'è un indizio sulla parete all'esterno della stanza che ci può aiutare a scoprire dove individuare questo luogo?
La nostra prima tappa nella Brescia a raggi X è facile da indovinare perché sul muro esterno si vede una scritta indecifrabile che sicuramente qualcuno avrà già notato passeggiando tra le vie della storia di Brescia.
E cosa possiamo leggere sul muro?
Elivsk Rprleg.
Come dici? Ripeti un po'?
La scritta è un po' complicata. Io e Emma, che come sai controlla i testi di tutti i nostri itinerari, abbiamo dovuto ricorrere all'aiuto di un epigrafista per cercare di comprenderne il significato. Ne approfittiamo per ringraziare Francesco che, animato da una grande passione e una buona competenza, ci ha decifrato la scritta.
Beh, grazie a Francesco. E l'esperto di epigrafi che cosa vi ha detto?
Allora, è ricorso alle pubblicazioni di Garzetti, uno dei più autorevoli studiosi del nostro patrimonio epigrafico. Garzetti ipotizzava che la scritta sulla lapide del muro misterioso di cui stiamo parlando fosse un'iscrizione per Aurelio Cotta, detto Orestis. E questa interpretazione spiega solo una delle lettere della scritta, la lettera C, che sta per Cotta. Ma potrebbe essere anche una O, se fosse Orestis, oppure una Q. In pratica si può leggere solo la parte finale del nomen della famiglia.
Ma nella scritta ci sono 12 lettere, di cui 9 consonanti, e ne abbiamo interpretata solo una. Qui la storia si fa veramente lunga. È meglio se ci fa il riassunto.
Devi ammettere che il lavoro dell'epigrafista è intrigante. Pensa nell'interpretazione e nella ricostruzione del testo. Alcune sue parti, come quelle che non si vedono più o si possono solo ipotizzare, vengono messe tra parentesi quadre ed altre ancora, chiamate scioglimenti, tra parentesi tonde.
Beh, vai al dunque, e lo so che ci vorresti propinare un trattato di epigrafia.
No, assolutamente no, ma scherzi, ci vuole un esperto come Francesco. Ti assicuro che se ti accompagno in una visita al Tempio Capitolino, dedicata alla lettura delle epigrafi, ti passano 2 ore senza che te ne accorgi. Anzi, staresti ore ed ore ad ascoltare affascinato le sue traduzioni.
Ricordo che le pareti interne della cella centrale del Capitolium sono ricoperte di lapidi romane.
C'è di che sbizzarrirsi visitando il Tempio Romano. Le epigrafi alle pareti sono state raccolte in varie zone del nostro territorio. Ma torniamo al testo misterioso. Concludendo l'interpretazione della scritta un po' frettolosamente, me ne scuso con gli epigrafisti, aggiungiamo che Garzetti l'attribuiva ad Aurelio, figlio di Gaio di Quinto, magari seguito da un fab ad indicare che era della tribù Fabia, la tribù dei bresciani.
E chi era questo Aurelio?
Il nostro Aurelio fu edile, pretore e legato, che è una carica militare. La qualità dell'iscrizione fa pensare che siamo all'inizio dell'età imperiale.
Ora abbiamo qualche indizio in più, ma per i non esperti è ancora troppo poco. Forse è meglio che ci aiuti a trovare questa lapide dandoci qualche elemento per capire in che luogo ci troviamo.
Facciamo così. Ci allontaniamo di qualche passo dalla lapide in modo da allargare la nostra visuale per cercare di capire in quale zona della città ci troviamo. Abbiamo detto che siamo all'esterno del luogo dove si conservano i preziosi e numerosi oggetti descritti in questa trasmissione. Il muro esterno dove è posta la nostra scritta misteriosa dà su una strada. Mettiamoci davanti a questa scritta e muoviamoci verso la nostra sinistra. Percorriamo la strada fino a quando incontriamo una via che sale a destra e una che gira a sinistra. Noi prendiamo quella a sinistra.
Non puoi darci qualche dettaglio in più? Dai, un piccolo aiuto.
Adesso ve lo dico. Scendendo verso sinistra, seguiamo la stretta strada che deviando verso destra ci conduce ad una chiesa. Costeggiamo la chiesa sul lato destro e troviamo sul muro una lapide dedicata al Moretto, il celebre pittore bresciano del Cinquecento.
Come al solito ci hai portato da una lapide all'altra.
Sì, ma quest'ultima è recente e si legge benissimo, anche se si trova in un punto un po' nascosto della città.
Però ne sappiamo ancora troppo poco. Ti faccio una domanda diretta. Se gli oggetti di cui ci hai parlato all'inizio sono preziosi, si troveranno certamente in un luogo importante come un museo, giusto?
Allora, ti rispondo rivelando i nomi delle strade che abbiamo attraversato. La piccola chiesa che conclude l'itinerario di oggi, al lato della quale abbiamo trovato la lapide dedicata al Moretto, si trova in vicolo San Clemente. Difatti è la chiesa di San Clemente, conosciuta come Tempio del Moretto perché ospita diversi dipinti di questo straordinario artista.
Ho un ricordo vago di quella zona. Prova a tornare sui tuoi passi e dimmi esattamente dove ci troviamo.
Se torniamo sui nostri passi, ritorniamo nella via dove c'è la lapide latina piena di consonanti. Quella è in via Musei.
Ma allora non possiamo che trovarci vicino al Museo di Santa Giulia. È lì che si trovano gli oggetti che ci hai descritto?
Sì, proprio così. Una volta ritornati su via Musei, andando dritti ci troviamo in via Pia Marta, che è la strada in salita. Girando a sinistra invece raggiungiamo il Tempio Romano. Noi invece giriamo a destra, verso Oriente, e poco dopo troviamo il muro con la lapide misteriosa.
E oltre quel muro cosa si cela? Quale stanza del Museo di Santa Giulia?
Al primo piano c'è una tra le più belle stanze di Santa Giulia, perché questo muro delimita l'esterno del sacello di Santa Maria in Solario. All'interno ci attende il meraviglioso cielo stellato che sovrasta il soffitto della stanza, dove si conserva un vero e proprio tesoro delle collezioni bresciane. Ti viene in mente qualcosa?
Ho capito, stai parlando della croce di Desiderio, ecco perché hai fatto un lungo elenco di oggetti. Saranno le tante gemme che lo ricoprono.
Ce ne sono 212, ogni gemma e ogni cameo ha un diverso aspetto. Abbiamo già ricordato cosa rappresentano queste gemme, ma merita ancora un cenno il tondo che raffigura tre persone, precisamente una matrona insieme alla figlia e al figlio.
Insomma, i volti femminili sulla croce di Desiderio sono veramente tanti e dobbiamo aggiungere anche questa madre con la figlia. Mi ricordi da dove arriva la croce?
La leggenda vuole che sia stata donata al monastero di Santa Giulia da re Desiderio e dalla moglie Ansa, ma non c'è certezza di ciò, in quanto nel documento che riporta la lista dei regali non c'è traccia della croce. In effetti è sicuramente databile in epoca carolingia, prima della metà del IX secolo. Le monache utilizzavano la croce come oggetto liturgico nelle funzioni religiose. Sul lato, al centro dei quattro bracci, c'è un tondo che risale al IX-X secolo, dove si trova Cristo seduto in trono, che viene raffigurato come un imperatore romano. Sull'altro lato, sempre al centro, è raffigurato Cristo crocifisso. Questo tondo, che risale circa al 1500, ha sostituito qualcosa di cui non è rimasta traccia.
Che bello, è il primo itinerario di Brescia a raggi X. Siamo partiti da un pezzo forte delle nostre raccolte. Fa una certa impressione immaginare che oltre un muro che si affaccia su una strada pubblica siano custoditi tesori così preziosi.
Beh, nei prossimi itinerari di Brescia a raggi X tra le vie della città non troveremo sempre oggetti così importanti, ma sarà un modo per incuriosire i nostri ascoltatori, per stimolarli ad entrare in uno spazio pubblico che ancora non conoscono o per scoprire cosa c'è oltre una parete di un edificio privato o di un luogo accessibile a pochi.
Adesso possiamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Immagino che non vedremo subito oltre i muri, forse torneremo ai nostri classici itinerari.
Beh, oppure a quelli versione junior, o forse andremo a visitare una mostra. Lasciamo nel dubbio chi ci ascolta, augurandoci che abbia voglia di seguirci nei prossimi itinerari o di riascoltarci sulle pagine del sito www.tesorivicini.it.
Grazie Loris, arrivederci a tutti per una nuova puntata di Brescia Museo a cielo aperto, quindi ci diamo appuntamento a domenica prossima.
Arrivederci a tutti.